Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Torniamo questa sera ai grandi inediti con un inedito da poco uscito e particolarmente eclatante, A Love Supreme di John Coltrane in una rara versione dal vivo live in Seattle. John Coltrane è stato uno dei pochi grandi protagonisti della vicenda del jazz che sono riusciti a varcare con la loro popolarità e con l'interesse per la loro musica i confini del pubblico degli appassionati di jazz. E anche nel passaggio delle generazioni, Coltrane e il suo classico quartetto della prima metà degli anni 60 sono tra i pochi protagonisti del jazz del secolo scorso la cui conoscenza è condivisa in maniera non del tutto marginale anche da ascoltatori più giovani, e anche fra loro a conoscere Coltrane non sono solo giovani specialmente motivati verso il jazz. Da un po' di anni si registra nel jazz un significativo fenomeno appunto di pubblicazione di importanti inediti, e non a caso Coltrane figura in maniera rilevante all'interno di questo trend, perché a oltre 50 anni dalla sua scomparsa continua a rappresentare un valore estremamente sicuro tra i protagonisti storici del jazz, e perché appunto Coltrane è in grado ancora oggi di parlare, diciamo così, non solo agli appassionati di jazz, ma di esercitare un fascino tutto particolare anche su chi col jazz non è granché in confidenza. Uno degli inediti più rilevanti di questi ultimi anni è stato nel 2018 Both Directions at Once, un intero album inedito che era rimasto nel cassetto di Coltrane con il suo classico quartetto del 61-65 con McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria, album registrato nel 63. Lo stesso quartetto, in registrazioni dell'anno successivo, il 64, si ascolta in Blue World, un altro inedito pubblicato nel 2019 e costituito da musica che Coltrane aveva registrato per la colonna sonora di un film. Questi inediti hanno avuto, fra l'altro, ottimi riscontri di vendite. Ora, pubblicato come i due precedenti inediti dalla Impulse, giunge questo A Love Supreme Live in Seattle, un live dell'ottobre del 65 che di questi inediti è certamente il più importante come valore estetico e storico. Collocheremo questa esecuzione dal vivo di A Love Supreme dopo aver cominciato ad ascoltarla. Limitiamoci intanto a dire due cose: che qui troviamo il quartetto di Coltrane con McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria, aumentato a settetto con l'aggiunta di altri due fiati, il sax tenore di Farwa Sanders e il sax alto di Carlos Ward, e di un secondo bassista, Donald Raphael Garrett, e che la durata di questo A Love Supreme dal vivo è decisamente maggiore del A Love Supreme consegnato al celebre album di Coltrane, ed è maggiore anche la durata di ciascuna delle sue parti, salvo quella dell'ultima psalm. È molto maggiore la durata della prima parte, Acknowledgement, che nell'album è di circa 8 minuti e qui dal vivo diventa di oltre 20. Vedremo se riusciremo ad ascoltare tutti i movimenti, escludendo però quelli che nella scaletta dell'album sono denominati interludi. Thank you. Allora andiamo con ordine. John Coltrane mette a punto con cura nel periodo precedente la registrazione, il progetto della musica di quello che sarà A Love Supreme. A Love Supreme viene inciso da Coltrane nel dicembre del 64. In una prima seduta Coltrane registra con il suo quartetto, ed è questa registrazione che si tradurrà nel celebre album. In una seconda seduta, il giorno dopo, Coltrane registra in sestetto con Art Davis come secondo contrabbasso e con Archie Shepp al sax tenore. Coltrane riascolterà le registrazioni, rifletterà sul da farsi, deciderà di utilizzare per il disco esclusivamente le registrazioni realizzate con il quartetto. Ma dunque l'idea di fare A Love Supreme con un organico più ampio c'è fin dall'inizio. In qualche modo quindi già nella seconda seduta di A Love Supreme vediamo un inizio di superamento del classico quartetto della prima metà degli anni 60, anche se questo superamento non diventa per il momento pubblico. A Love Supreme esce meno di due mesi dopo essere stato registrato nel gennaio del 65. A Love Supreme sarebbe diventato uno dei più popolari, se non il più popolare, tra i dischi di Coltrane, uno dei dischi emblematici della sua ricerca e continua ad essere uno dei dischi di jazz più famosi anche fra chi non segue specificamente il jazz. Nella prima metà del 65 poi Coltrane incide The John Coltrane Quartet Plays. In giugno, con una ampia compagine, Coltrane incide Ascension, una improvvisazione collettiva che è il vero spartiacque per l'ultima fase di Coltrane. A partire da lì comincia la visionaria proiezione in avanti degli ultimi anni della carriera e della vita di Coltrane. Alla fine di luglio del 65, Coltrane si esibisce col quartetto per due sere al Festival di Antibes in Francia, dove fra l'altro propone una versione di Ascension ricondotta alla dimensione del quartetto. A Love Supreme esce, come dicevamo, nel gennaio del 65, ma quando Coltrane arriva ad Antibes, il disco non è ancora stato distribuito in Francia ed è così che qualcuno dell'organizzazione del festival chiede a Coltrane di eseguire dal vivo la suite di A Love Supreme e Coltrane lo fa nella prima delle sue due esibizioni. A Love Supreme fu proposto dal vivo da Coltrane solo in rare occasioni e questa di Antibes era fino ad ora l'unica documentata da una registrazione. La versione di Antibes è più lunga e un po' meno agevole di quella consegnata al disco e non fece l'unanimità tra gli spettatori di Antibes, anche se lì ad Antibes c'era una nuova generazione di giovani e anche di critici agguerriti, avvertiti, che capirono subito che stavano assistendo a qualcosa di assolutamente speciale. Un critico francese scrive: «Il carattere quasi religioso di questa musica vi metteva quasi in uno stato di trance». E una rivista francese di jazz dedica a Coltrane un articolo, nel sommario scrive: «Coltrane al suo parossismo, ovvero il più appassionante insuccesso del festival». Un anno dopo, più o meno quindi a metà del 66, c'è un'altra esecuzione di A Love Supreme in una chiesa di Brooklyn per una raccolta di fondi, ma di questa esecuzione non risultano registrazioni. Intanto nel settembre del 65, nel corso di un tour, Coltrane comincia a espandere l'organico del gruppo, aggiungendo il sassofonista Pharoah Sanders, che aveva partecipato all'incisione di Ascension, e il bassista Donald Raphael Garrett. La musica di Coltrane, che dal vivo era già più avanti rispetto ai dischi che uscivano in quel periodo, diventa ancora più avventurosa e il pubblico, che dal vivo già prima, come ad Antibes, aveva dei problemi con questa musica, fatica ancora di più a seguire l'evoluzione della musica di Coltrane. La tournée di Coltrane prosegue e Coltrane è a Seattle. Coltrane era stato probabilmente a Seattle solo un'altra volta negli anni 50. Coltrane è ingaggiato per alcune serate al Penthouse Club, un locale gestito da Charlie Puzo, un vero appassionato di jazz che aveva installato un impianto di registrazione per documentare i concerti. Coltrane ingaggia un tecnico del suono locale e gli fa registrare tutti i set del sestetto del venerdì sera. Ne sarebbe venuto fuori il postumo Live in Seattle del 71, poi ampliato in CD. Il sabato sera, 2 ottobre del 65, ultima serata di Coltrane di ingaggio nel locale, Joe Brazil, che guidava la band residente del Penthouse, registra Coltrane. Al sestetto si è aggiunto Carlos Ward, che fa parte proprio della band di Joe Brazil. Ci sono circa 300 spettatori e Coltrane attacca a Love Supreme e la interpreta tutta per una durata più che doppia rispetto alla registrazione originale. Noi torniamo a questa registrazione che è stata scoperta recentemente e, saltando il primo interludio, andiamo al secondo movimento della suite Resolution. Lewis Porter, che ha scritto un importante libro su Coltrane, nelle sue note di copertina che sono aperte da Ashley Kahn, che ha scritto un libro specifico tradotto anche in italiano su A Love Supreme, che qui inquadra le circostanze di questa registrazione, Lewis Porter analizza in dettaglio questa esecuzione. Una versione di A Love Supreme che vale la pena di ascoltare e di studiare minutamente. Qui ci limitiamo a segnalare un aspetto di grande importanza e di fondo. Coltrane all'Antibes fa A Love Supreme su sollecitazione degli organizzatori del festival. Qui a Seattle lo fa di sua iniziativa, probabilmente stimolato dal clima che durante la settimana della sua permanenza nel club si è creato con altri musicisti e con persone che ha conosciuto lì, con cui ha fra l'altro diffusamente parlato di religione. La musica di Coltrane in quei mesi sta acquistando una dimensione sempre più comunitaria, di cui Ascension è un esempio emblematico, e probabilmente a Coltrane interessa una dimensione comunitaria anche del contesto in cui suona. Coltrane a Seattle si esibisce in un club di jazz, ma la permanenza a Seattle di alcuni giorni gli fa avvertire intorno, appunto, una dimensione comunitaria che lo stimola. Lewis Porter a questo punto non esclude che ci siano state altre esecuzioni di A Love Supreme in altri locali, ma certo quello che sappiamo è che, come dicevamo, ce n'è stata un'altra l'anno dopo a Brooklyn in una chiesa per una raccolta di fondi, quindi in una dimensione decisamente comunitaria. Andiamo alla terza parte, Pursuance, vedremo se potremo ascoltarla tutta. Thank you. La scelta di fare A Love Supreme in quel club di Seattle doveva essere stata molto spontanea e probabilmente non pianificata, se, come riporta Louis Porter, al termine uno dei musicisti, probabilmente Rafael Garrett, chiede a Coltrane se l'esecuzione è finita, e Coltrane, molto contento, gli dice di sì. Ci sarà da ascoltare e riascoltare, completo anche degli interludi che abbiamo dovuto omettere, questo A Love Supreme, che è una grande scoperta, e ci saranno da fare confronti con le altre versioni che abbiamo a disposizione, da ragionarci sopra. Noi concludiamo adesso la nostra puntata appunto con il psalm finale. Grazie intanto per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazzantology. Appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.